Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, oggi affrontiamo la seconda parte, diciamo, della vita di Teodosio il Grande, il grande imperatore che ha di fatto istituito in modo compiuto, in modo pieno, il vero volto dell'impero romano-cristiano, completando l'opera iniziata qualche anno prima da Costantino Grande e con una lunga serie di leggi che imponevano la fede cattolica come unica religione ammessa nell'impero romano, mettendo al bando il culto pagano e tutte le eresie, in particolare l'eresia ariana che aveva a lungo imperversato nell'impero, di fatto dà vita in senso proprio pieno all'impero romano-cristiano. Nasce con Teodosio il Grande quindi quel modello di piena regalità sociale di Cristo che nel corso poi del Medioevo avrà una evoluzione sempre più profonda, sempre più completa, poiché Teodosio I, colui che di fatto, anche non chiamandolo con questo termine, con questa espressione che sarà successiva, sarà tardiva, ma di fatto è lui che instaura la regalità sociale di Cristo e la rende a tutti gli effetti elemento fondante, il vivere civile e le leggi dell'impero. È importante capire, sia pur brevemente, a quale concetto stiamo alludendo. Abbiamo visto appunto già la volta scorsa come Teodosio imponga come culto di Stato, come religione di Stato, la religione cattolica. Questo ha una serie di conseguenze. La prima è che si esce dall'editto di tolleranza, cioè si esce dall'editto di Milano di Costantino, che era semplicemente un editto di tolleranza che dichiarava lecito il culto cristiano, ma accanto ai culti pagani, accanto a tutto quel enorme insieme di credenze, usi, tradizioni, misteri, religioni orientali che appunto c'erano in Roma. In questo calderone rientrava la magia, rientravano pratiche astrologiche, rientrava un po' di tutto. Ma fino a quel momento nel Pantheon romano era vietato solo il culto cristiano. Dopo l'editto di Milano il culto cristiano diventa invece legittimo. Potremmo dire che con l'editto di Milano avevamo un regime in un certo senso liberale, fondato sul principio dell'equivalenza, fra virgolette, di tutti i culti, tutti legittimi. E questo significava fine della persecuzione per la Chiesa cristiana. Con Teodosio il discorso cambia completamente, ecco perché è lui il vero primo grande imperatore cristiano, definibile come tale in modo pienissimo, in tutti i sensi, ecco, del termine. Perché di fatto tutti i suoi decreti e i suoi editti, ce ne sono una lunga serie oggi. Leggeremo i contenuti di alcuni di essi, altri li abbiamo visti nella scorsa puntata, ma tutti i suoi editti di fatto non solo instaurano il culto cattolico come potremmo dire con espressione moderna religione di Stato, per cui le autorità, l'imperatore innanzitutto, si pensano come sovrani legittimi nella misura in cui appunto aderiscono pienamente alla fede cattolica nicena, perché siamo nell'età successiva comunque a Nicea, al concilio di Nicea, ma anche perché le istituzioni, i rappresentanti imperiali, gli alti funzionari, i reggitori della cosa pubblica, in qualche modo vengono investiti del dovere di manifestare anche con la loro presenza fisica l'adesione piena dello Stato alla fede cristiana e il rispetto, la subordinazione in materia spirituale ai vescovi, al Papa, a tutti coloro che reggono e governano appunto la Chiesa cattolica. Quindi c'è nella regalità sociale di Cristo, a un primo livello, questo obbligo dell'autorità di avere fermamente e manifestare pubblicamente in foro esterno la propria fede cattolica per essere sovrani legittimi. Il primo punto della regalità sociale è quindi questo, quello per cui è impensabile, è illegittimo un sovrano che non ha più la fede, che è eretico o apostata. E di concerto con questo principio va il secondo che abbiamo richiamato, cioè la necessità di il dovere strettissimo delle autorità di onorare, servire, coadiuvare, proteggere, sostenere in tutti i modi la Chiesa di Cristo. Quindi affiancarsi con la forza della spada, laddove necessario, l'autorità dei vescovi, del Papa, e porre la propria spada a difesa della Chiesa, della retta fede, contro l'iniquità eretica e contro il pericolo di tutti i culti pagani. Dunque, senza alcuna confusione fra sfera temporale e sfera spirituale, vi è nella regalità sociale di Cristo la necessaria funzione di aiuto, supporto e difesa che il sovrano temporale deve svolgere e condurre rispetto appunto alla Chiesa. E il terzo elemento, quello forse più importante, è il divieto delle false religioni idolatriche, delle religioni pagane, ma anche i divieti severi opposti per legge alla presenza, allo sviluppo di sette eretiche dentro l'impero. Quindi eresia, culti pagani, idolatrici e quant'altro a essi connesso diventano illeciti, vengono vietati e perseguiti per legge, con una ampia opera oltretutto di distruzione dei loro luoghi di culto, di conversione dei loro luoghi di culto a altre funzioni, nelle fattispecie a funzioni legate alla Chiesa cattolica, quindi i templi pagani o vengono abbattuti o vengono trasformati in luoghi di culto cristiano, dopo essere stati purificati, esorcizzati e riconsacrati. E come pacchetto, diciamo, normativo proprio della regalità sociale di Cristo vi è anche l'obbligo dell'osservanza del giorno del Signore, cioè la domenica diventa giorno di Dio anche legalmente, quindi vi erano degli obblighi che pendevano in capo a chiunque lavorasse, a chiunque avesse attività che nel giorno appunto del Signore dovevano essere regolamentate e tendenzialmente sospese, e soprattutto vi è il divieto formale di operare mantenere i culti pagani o i culti eretici. Quindi Teodosio non si accontenta di dire, come farebbe un cattolico liberale moderno, la vera religione è la religione cattolica, ma rispettiamo tutti i culti, tutte le religioni e tutte le eresie. Anzi, dialoghiamo con questa molteplicità di sette. Al contrario, la regalità sociale di Cristo, che Teodosio il Grande è in un certo senso il primo a porre in essere con tanta decisione, vieta positivamente il culto eretico o il culto pagano. Li vieta positivamente, con leggi che appunto puniscono, poi se riusciamo leggiamo qualcuna di queste sanzioni, chiunque appunto continui a praticare questi culti. E anticipiamo che a seguito di questi editti, che fanno nascere idealmente l'età medievale, potremmo dire che l'età medievale è già tutta raccolta, ecco, come potenzialità in questi editti, sono come semi che poi si tratterà di far fruttare, di far crescere, sviluppare, ma dicevo, sono state mosse delle accuse a Teodosio proprio per questo insieme di leggi molto buone. È stato presentato appunto come un oppressore che opprime portatori di credenze diverse appunto da quella dominante cattolica. Come dire, Teodosio sbaglia perché non è totalmente liberale nel concedere diritti anche appunto alle molteplici sette eretiche che infestavano la Roma di quegli anni. Ma qui bisogna ben intendersi. Rohrbacher, grande storico che stiamo seguendo in questa fase, mette in luce con grande lucidità come sia assurda questa accusa, perché merita diritti solo il bene, il vero, il bello, ciò che incarna un valore positivo, ma l'errore, il vizio e l'eresia sono dei mali e non meritano appunto di essere tollerati per nessuna ragione. Quindi opporre alle scelte di Teodosio di ostacolare in ogni modo con leggi opportune la pratica pagana, la pratica politeista o le eresie, viene visto come una mancanza di rispetto della libertà di coscienza delle persone. Ora, va notato innanzitutto che rende assurda questa idea il fatto che la libertà di coscienza, di credo, di parola sono valori molto tardivi, moderni, risalenti all'illuminismo, al Settecento e all'età delle grandi rivoluzioni anticristiane otto-novecentesche. È il mondo moderno senza più Dio, ribelle a Dio, che appunto rivendica come una grande conquista il diritto dei malvagi a diffondere il vizio e l'errore in ogni sua possibile variante pubblicamente, senza alcuno scrupolo e senza alcun rispetto dei piccoli che potrebbero seguirli facilmente. È un enorme inganno presentare come un valore positivo un diritto illimitato di tutti a tutto, sia pur nel campo essenzialmente del pensiero e diciamo della credenza religiosa. Il principio che Teodosio applica è invece quello per cui l'errore e il male, l'errore, il male e il vizio non hanno diritto a nulla, possono al più essere tollerati se tollerandoli evito un male maggiore, cioè possono essere al limite tollerati come male minore, laddove non tollerarli sì, hanno elementi morali per giudicare che potrebbe portare a un male anche peggiore. Questo principio è stato stabilmente sviluppato e applicato nel corso del Medioevo, ma è presente anche in modo molto intenso nei secoli moderni, soprattutto nell'Ottocento, quando di fronte all'assalto massonico liberale guidato sotto traccia dall'Inghilterra puritana, fa proprio della libertà di coscienza, di parola, di pensiero uno dei suoi cavalli di battaglia che rifluiranno negli articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, quando appunto inizia la Rivoluzione francese. E quindi c'è, soprattutto dalla Rivoluzione francese in poi, un rischio storico enorme, quello di vedere questi pseudovalori come appunto veri cambiamenti in meglio della società. In realtà vi è un significato molto profondo nella regalità sociale di Cristo che abbiamo prima descritto, ovvero appunto, lo ribadisco, il principio di assoluto buonsenso e diciamo intuitivamente afferrabile, per cui l'errore e il vizio non hanno appunto diritto di reclamare la propria libertà di manifestarsi. Un mondo, una civiltà che ammettesse come legittimo a tutti credere, pensare o fare le cose più diverse senza minimamente doverle discutere o valutare insieme è chiaramente insensato. Ecco, leggiamo qualcuna di queste diciamo norme stabilite da Teodosio, perché sono interessanti, e poi passiamo a un secondo grande episodio della vita di Teodosio e alla morte, che appunto conclude la sua esperienza. E con questi editti del 392 rafforza questa regalità sociale di Cristo. Ricordiamo un altro particolare, mi scuso se non l'ho detto prima, che la regalità sociale di Cristo non riguarda solo l'aspetto religioso in senso stretto, ma implica anche che le leggi siano tutte ispirata al Decalogo, alla legge naturale, e quindi che Cristo regni anche con leggi giuste sul lavoro, sulla famiglia, sulla società, su ogni attività che si svolge entro uno Stato, in questo caso l'impero. Cioè è una disseminazione di cultura in realtà lo stabilire questo principio, perché postula che appunto venga a produrre un regno positivo di Cristo su ogni azione umana e su ogni legge dall'uomo fatto, così come sulla cultura, sull'arte, sull'architettura, su ogni manifestazione del vivere sociale. Tutto deve essere in qualche modo governato, dominato da nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il principio della regalità sociale di Cristo. Un principio eterno, un principio che vale sempre, anche se la Chiesa ne ha parlato di più in alcune occasioni, magari di meno in altre. E vale sempre perché qualunque Stato, società o istituzione, o addirittura la stessa famiglia, sono di fatto enti sociali, ma esistono come enti sociali collettivi, in quanto Dio ha posto negli uomini per natura l'attitudine a unirsi appunto in società più vaste di quella della semplice famiglia. Quindi, essendo dovuto alla volontà creatrice di Dio il fatto che gli uomini si organizzano in stati e istituzioni, questi stessi stati e istituzioni possono essere definiti come realtà create, non create fisicamente, ma create in quanto sono gli elementi che fondano appunto il vivere sociale. E tutto ciò che è creato da Dio, incluso lo Stato o la società o la famiglia, che derivano appunto dalla naturale istintiva tendenza dell'uomo a unirsi in società con altri uomini, come ogni creatura ha il dovere di glorificare Dio creatore. Se si oppone che nell'epoca di Teodosio, ma possiamo dire anche in altre epoche, appunto comunque la persecuzione positiva dell'eresia o delle sette pagane è visto come violenza, quindi come una cosa ingiusta, bisogna dire che se è ingiusto e quindi è violenza il perseguire la persona giusta, che segue appunto il bene e la verità, non si può chiamare ingiusto il punire chi si dedica e diffonde il vizio o l'errore. A questo punto leggiamo le norme che introduce Teodosio per stabilire su basi sempre più solide la regalità sociale di Cristo. Innanzitutto ci sono delle multe, delle ammende molto pesanti, per esempio di 10 libbre d'oro, per ogni eretico che abbia ordinato un sacerdote. E la punizione è, oltre le 10 libbre d'oro, la confisca del luogo in cui è stata fatta la consacrazione. Quindi se un eretico ordinava un sacerdote, veniva pagata una forte multa e in più sottratto e incamerato dallo Stato l'edificio in cui si era fatta la locazione, l'ordinazione. Se il locatore non lo sapeva, il conduttore di libera condizione pagherà 10 libbre d'oro. E se sia servo sarà frustrato e sfrattato. Quindi se una persona ricca ha affittato una stanza per fare un'ordinazione, è assolto, diciamo, l'oste che ha affittato la stanza, ma deve pagare una severa penitenza la persona che appunto ha affittato quella stanza per compiervi un rito della Chiesa. Quindi norme molto severe, carcere, frusta, multe pesanti in oro, che scoraggiano evidentemente il partecipare a ulteriori atti come quello che abbiamo descritto. Poi un'altra legge di Teodosio reca la pena del bando contro chi osa turbare il popolo disputando sulla fede cattolica, nonostante la proibizione da lui già fatta con altre due leggi. Quindi una pena molto severa per coloro che discutono in modo pubblico e sfrontato della fede cattolica, turbando evidentemente le molte persone che speravano probabilmente di rimanere appunto in questa situazione. Un'altra legge reca la pena del bando, quindi espulsione dalla città e dalle regioni, contro chi osa turbare il popolo disputando la fede cattolica, e, nello stesso anno, legge contro i pagani, vietando a chiunque di immolare vittime agli idoli, di offrire vino o incenso agli dei penati o al genio, di accendere lampade o appendere festoni in loro onore. Chi avrà sacrificato animali e consultato le loro viscere sarà trattato come reo di lesa maestà. Se qualcuno avrà offerto l'incenso agli idoli o appeso nastri a un albero, da caso il podere dove sono esercitate simili superstizioni sarà confiscato. Se qualcuno sacrifica nei templi pubblici o nelle altrui possessioni, pagherà 25 libbre d'oro di multa e una pena simile se complice avrà il suo padrone. Ecco, vedete come di fatto siamo di fronte a leggi tutto sommato piuttosto miti, nel senso che non è prevista la pena di morte, non è previsto l'arresto, però sono previste ammende e confische, quindi una pena comunque severa, una pena importante, e come di fatto si capiscano le obiezioni dei liberali, si capiscano, ma come si capisce che invece era giusto avere questa fermezza. E adesso affrontiamo il secondo e ultimo tema su Teodosio, il tema della strage di Tessalonica, che appunto è un episodio molto noto e oggettivamente drammatico, tragico, che vede protagonista questa volta negativo di fatto Teodosio. E l'episodio però è interessante perché vedremo come dall'ombra, dalla negatività di ciò che appunto Teodosio fa, nasceranno grandi frutti spirituali in un certo senso. L'episodio che vogliamo descrivere è questo. Nel 390 c'è a Tessalonica, un'importantissima città dell'impero romano di quel tempo, città molto molto importante, un luogo di commerci, luogo molto avanzato, anche luogo diciamo molto corrotto, nel senso che vi affluiscono popoli provenienti dal nord, vi affluiscono mercanti, e in questa città vi è appunto una forte residualità anche di paganesimo o di costumi pagani, fra i quali a Tessalonica vi era una sorta di febbre, di mania per le corse dei cavalli, per le varie gare che si facevano negli stadi con cavalli, con bighe. A noi sfugge come fossero fenomeni con tifoserie contrapposte, con ultras, con diciamo un vero e proprio tifo cittadino per i vari campioni di queste corse a cavallo. Quindi non pensiamo a uno sport così indifferente, poco seguito, ma a una vera e propria febbre per queste gare. Questo non solo a Tessalonica, anche a Bisanzio erano famose le tifoserie calcistiche di Bisanzio e la violenza con cui appunto si scatenavano. E a Tessalonica avviene un fatto gravissimo, cioè il prefetto, diciamo, delle milizie che controllano Tessalonica, vede un suo collaboratore insidiato da un famoso cavallerizzo, diciamo, da un famoso sportivo che partecipava a questi giochi, diciamo, di corsa nello stadio di Tessalonica. Questo cavaliere, questo diciamo protagonista della vita del circo di Tessalonica, era omosessuale, comunque da costumi depravati, e attenta, diciamo, alla purezza e in generale alla vita affettiva di un amico di questo del prefetto, diciamo, delle milizie di Tessalonica. Di conseguenza interviene appunto l'autorità somma di Tessalonica, che fa arrestare questo auriga, questo cavaliere che appunto ha tormentato un suo collaboratore. E l'arresto dell'auriga è contestato dalla popolazione, che sostanzialmente arriva a premere con una forza incredibile contro i palazzi governativi. C'è una vera e propria, diciamo, rivolta che culmina praticamente con la morte di diversi funzionari romani, un fatto scandaloso, gravissimo, alti funzionari romani trucidati praticamente dalla folla. Trucidati dalla folla non solo perché volevano libero il cavaliere, appunto, che invece era stato fatto prigioniero, ma perché di fatto aveva anche il prefetto delle milizie romano, aveva anche sospeso i giochi. Quindi di fatto sono due i fenomeni che scuotono la popolazione di Tessalonica: da un lato l'arresto dell'auriga, dall'altro lato invece viceversa il fatto che i giochi vengono praticamente sospesi per punizione verso i gravissimi tentativi di violenza anche contro i funzionari, gli altri funzionari romani, molti dei quali rimangono uccisi. Quando giunge a Milano, perché Teodosio si trova appunto a Milano, la notizia di questa uccisione della massima autorità romana di Tessalonica, un fatto oggettivamente scandaloso, gravissimo, che fa capire oltretutto quali passioni agitassero questi popoli ancora in larga parte pagani, ecco, passioni sconvolgenti, passioni che fanno davvero impressione. Ecco, dobbiamo pensare agli ultras del calcio di oggi, anche in paesi come l'Italia, e alla loro dipendenza dallo spettacolo, appunto, che vanno a assistere la domenica. Vero e proprio fanatismo. Sta di fatto che quando giunge notizia di questa ribellione e degli omicidi ingiustamente preparati per tutti coloro che vi partecipano, quando Teodosio sa questo, la sua ira è incontenibile. Teodosio, infatti, aveva moltissime doti, ma gli era rinfacciata spesso a Sant'Ambrogio la sua difficoltà a accettare un altro esito. Ecco. Quindi c'è di fatto una natura, quella di Teodosio, piuttosto impulsiva, tendente ad infiammarsi facilmente, e in questo caso, quando ha saputo di questa strage, di queste uccisioni di altissime autorità romane a Tessalonica, stimolato perversamente, in modo improprio, da Rufino, da un suo consigliere, decide di punire severissimamente la città di Tessalonica, cioè di distruggerne praticamente la popolazione. E la cosa quasi va a buon fine, perché di fatto, dopo aver dato ordini segreti di reprimere e fare una strage a Tessalonica, invia ufficiali e soldati e lancia un bando che comunica alla cittadinanza che ci saranno delle corse dei cavalli a un certo giorno, a una certa ora, presso appunto questo grande stadio di Tessalonica. La popolazione ignara del progetto di Teodosio si reca in massa, divorata da questa passione, a Tessalonica per appunto partecipare ai giochi. Entra nello stadio, che è stipato di pare 15.000 persone, e a questo punto le forze armate romane, che avevano già segretamente circondato il terreno, diciamo, in cui sorgeva questo edificio, questo grande anfiteatro, fa scattare la strage. La strage è compiuta quindi a freddo, contro persone che ignare di tutto, contro innocenti che nulla avevano a che fare con questa stessa strage, ma di fatto i soldati hanno l'ordine di scannare letteralmente tutte le persone raggiungibili che hanno partecipato a stragi o cose affini. E i soldati entrati nello stadio iniziano a sgozzare, a uccidere a fil di spada, senza guardare in faccia nessuno, donne, vecchi, bambini, uomini, fanciulli, non cedendo di fronte alle lacrime di sincera pietà che scappano spesso dal volto appunto di queste madri, di questi padri, di questi fanciulli. La strage è una cosa indescrivibile. La stima per difetto parla di 7.000 morti, la stima per eccesso di 15.000 morti, quindi una strage di proporzioni epocali, uno stadio comunque trasformato in una sorta di lago di sangue. E pochissimi scampano, secondo diversi storici, questa strage è in un certo senso l'elemento che segna la vera fine dell'impero romano e dà inizio a una nuova era. Ecco. Non è questa esperienza che abbiamo appena analizzato a rappresentare il vero inizio di registrazioni, che di fatto ci sarà una strage, ecco, smisurata. E la strage, bisogna dire la verità, Teodosio si accorge che l'ordine dato potrebbe portare a conseguenze spaventose, manda dei corrieri per fermare la strage, si è come pentito del suo gesto da impulsivo, ma questi corrieri arrivano a Tessalonica quando la strage è già stata portata a effetto, già stata portata a compimento. E si ha qui, si hanno moltissimi episodi strazianti legati alla strage di Tessalonica, uno fra tutti il fatto che si uccidono anche bambini, fanciulli, un mercante che era giunto a Tessalonica per affari che nulla c'entrava con la strage, vede i suoi due figli, fanciulli, giovanissimi, già catturati e prossimi a essere sgozzati, offre ai soldati tutto il suo oro e il suo argento pur di aver salvi i figli. I soldati gli offrono uno dei figli da salvare, ma dicono l'altro dobbiamo ucciderlo o esporremo la nostra persona alla punizione in quanto disobbedienti. Il padre scoppia in un pianto dirotto e non sa decidere chi salvare dei due, perché gli pare impossibile dover sacrificare e mandare a morte l'altro figlio. E in questa sua indecisione viene sciolta dai soldati che a questo punto uccidono entrambi i fanciulli. Questo episodio è un episodio riportato dagli storici, ma moltiplicatelo per le 7 o le 15.000 vittime che ci sono state, veramente qualcosa di indescrivibile, la durezza di questa repressione. E quando di fatto chi ha notizia di questa strage per primo è Sant'Ambrogio, che era il grande santo che faceva da guida per Teodosio. Santo, si può dire che l'anima in un certo senso del regno di Teodosio imperatore. E Sant'Ambrogio, pur essendo amicissimo dell'imperatore, di fatto non regge a questa tragedia senza reagire, anzi deve reagire, si allontana dalla città di Milano quando sa che vi sta per giungere Teodosio, e quando Teodosio giunge e vuole, pentito, rientrare nella, diciamo, nella chiesa, Sant'Ambrogio glielo vieta con grandissima fermezza, lo diffida, in un certo senso potremmo dire che lo scomunica, per così dire, e gli ordina di fare penitenza, di pentirsi di quello che ha fatto per impulsività. E Teodosio, che pure l'imperatore, deve rinunciare a entrare in chiesa. Pare che la reazione di Ambrogio lo scuota profondamente, perché erano molto amici, vede la risolutezza soprannaturale assoluta di appunto di questo grande uomo di chiesa, e si ritira lontano dagli occhi di chiunque per molti mesi, perché Sant'Ambrogio gli ha intimato di fare penitenza, di pentirsi dei crimini e dei misfatti che ha compiuto. Si ritira, piange disperatamente e ha un vero profondo pentimento, dove la angoscia maggiore è quella che nasce appunto l'idea di aver fatto qualcosa di irrecuperabile. Passano molti mesi con un Teodosio che è rimasto profondamente appunto colpito dall'ordine di Sant'Ambrogio di fare penitenza, se vuole essere riammesso poi ai sacri misteri, alla messa e alla Santissima Comunione. E Teodosio fa quello che gli ha detto Ambrogio, cioè si ritira e vive letteralmente sommerso in un certo senso nel pianto continuo che ha per il male che appunto ha fatto. Ma passati diversi mesi in questo stato, diciamo, penitenziale, incontra di nuovo Sant'Ambrogio e lo implora di liberarlo dalle censure e, diciamo, dalle disposizioni che Sant'Ambrogio gli aveva imposto se voleva tornare a unirsi appunto alla comunità cristiana di Milano. E a questo punto si reca umilissimamente a trovare Sant'Ambrogio e di fronte alla profonda volontà di pentimento e di ravvedimento che Sant'Ambrogio rileva, gli sono tolte le censure, gli è reso possibile accedere di nuovo alla Santa Messa. E Teodosio si getta sul pavimento della chiesa e piange disperatamente a dirotto, arrivando a strapparsi i capelli per il dolore. Quindi davanti a tutto il popolo riunito nella cattedrale, immaginate l'imperatore, la più alta autorità politica sulla terra, che spogliatosi si getta a terra e sembra non avere gesti sufficienti a esprimere tutta la sua sincera sofferenza. Quindi c'è una grande conversione di Teodosio che mostra qui di avere la pienezza della fede perché evidentemente con il potere immenso che aveva, se non avesse avuto una fede veramente forte, sarebbe stato fin troppo facile rifugiarsi in qualche soluzione, diciamo, più semplice. Invece, Sant'Ambrogio vede la profonda sincerità che ha guidato Teodosio in tutta la sua vita e anche in questo frangente. A questo pentimento molto forte segue appunto una reintegrazione profonda, piena nella Chiesa, senza però avere subito la comunione, perché appunto Sant'Ambrogio lo invita a proseguire a lungo la sua purificazione, il suo pentimento, prima di tornare appunto alla Santa Comunione. E Teodosio umilissimamente obbedisce a tutti gli ordini che gli dà il suo amatissimo Ambrogio, perché Sant'Ambrogio ha avuto un'importanza immensa proprio su questo grande imperatore. E di fatto, poco, non ancora cinquantenne, quindi non certo anziano, però giunge all'usura completa delle sue forze. Era stato un uomo di incredibile attività e di intensissimi impegni e rapporti a tutti i livelli. Sente che prossima alla fine. Fa chiamare i figli, gli raccomanda Stilicone e rilascia un testamento commovente in cui rimette ogni colpa, censura, sanzione a tutte le persone che aveva dovuto condannare in recente periodo appunto del suo regno. E spira e muore questo grande benefattore della Chiesa, questo grande imperatore, con Sant'Ambrogio che tiene una commovente orazione funebre in cui appunto descrive la vita esemplare di penitente che Teodosio ha vissuto da quel momento in avanti. Quindi questo episodio terribile in sé, osserviamo come in presenza di una vera, di una sincera fede, possa essere volto con l'aiuto di Dio a qualcosa di edificante e di anche consolante, perché Teodosio vivrà tutta la vita in penitenza, si sentirà per tutta la vita colpevole in un certo senso e immaginerà i volti che appunto delle persone che sono perite in questa strage terribile, ma di fatto Sant'Ambrogio nel discorso funebre esalta questo grande imperatore, questo nemico di ogni eresia, questo indefesso sostegno della Chiesa e scrive una bellissima orazione funebre che vi ho sintetizzato appunto con queste brevi parole. Io direi che qua ci chiudiamo, abbiamo concluso un'analisi veloce, sommaria, ma sulle cose essenziali di Teodosio il Grande e sta per sorgere la nuova civiltà in modo pieno e anche istituzionale a opera dei Franchi, ma queste cose le vedremo successivamente. Auguro a tutti una santa domenica e grazie anche alle suore che hanno curato questa trasmissione. Ave Maria.